Buona giornata.
Allora, come state vedendo, il programma lo stiamo rispettando fino a un certo punto, e quindi ci siamo fermati molto su Davide, e penso che ne valga la pena. A Bari lo stiamo leggendo tutto, adesso stiamo completando il secondo libro di Samuele, ed è veramente interessante anche tutta la parabola di quest'uomo, anche per dire tutta la sua vita e anche l'ultima parte della sua vita, che come padre ha avuto molti dolori relativamente ai figli. Perché ecco un po' tanto per ricordare, a un certo punto avrà dei problemi tra i figli stessi, ci sarà un, vabbè, figli, cioè nel senso che figliati nel senso di figli di diverse mogli, aveva diverse mogli Davide, nonché molte concubine, e quindi ci sono diverse problematiche, un fratellastro violenta una sorellastra, il fratello di lei a Salone la mendica, aspettando un po' di tempo, e uccide questo fratellastro, e poi a Salone a un certo punto ambizioso farà la guerra al padre cercando di prendergli il regno, e poi le vicende andranno così, lui sarà, questo Salone sarà ucciso eccetera. Quindi noi la leggiamo perché è storia sacra, non la leggiamo come una telenovela, no? Cioè che racconta i fatti nostri, come spesso le telenovele che prendono dalla. No, perché è storia sacra, e allora la prima cosa da cogliere è che è così simile alla nostra, la buona notizia qual è? Che Dio ha a che fare con noi così come siamo, cioè le nostre storie, come la storia di Davide, non è una storia di eroi, non è una storia di gente senza macchie, senza paura, che non esiste, no? Cioè, ma è gente con le loro paure, con i loro fallimenti, con i loro sforzi di amare, con i loro sacrifici, con i loro dolori, perché poi c'è tutta la vicenda di Davide che quando poi il suo esercito sconfigge Salonne, di per sé lui aveva detto ai suoi generali trattatemi bene mio figlio, invece un suo generale Joab, quello di Bezzabea, no? Quello che aveva poi fatto uccidere Uria, invece lo uccide, appena lo vede lo uccide al figlio. E quindi quando gli vanno a dire la buona notizia che hanno vinto, lui la prima cosa dice, ma Salonne come sta? E allora uno dice, no, possano essere tutti i tuoi nemici come adesso a Salonne, no? E anche lui crolla, lui, no? C'è il problema della fraternità, anche tra padri e figli, tra madri e figlie, no? Cioè, è sempre lo stesso, il problema di come essere fratelli, anche dei propri figli o dei propri, no? In relazione, cioè in relazione di vita, no? Allora, detto questo, tanto per un piccolo cappello sulla storia sacra, cioè che è quella che noi guardiamo, contempliamo, oggi pensavo invece di fermarmi sulle letture domenicali, perché stiamo arrivando alla Pasqua, fra due domeniche la Pasqua, domenica prossima le Palme, allora mi sembrava così quasi doveroso fermarmi un po' tanto per aiutarci, spero, a vivere la settimana santa, la settimana grande, che appunto cominceremo a vivere la settimana prossima. Ecco, due parole sulla settimana santa e il centro della liturgicamente è il centro della nostra fede, della nostra vita cristiana. E appunto tutto va verso la Pasqua, tutto per verso la Pasqua, anche il Natale, no? Fra l'altro, cioè, sappiamo, la liturgia, cioè, oltre a tutta la festa e tutte le cose, cioè, coreografiche attorno al Natale, ma poi la messa del Natale è una messa normale, no? Niente di che. Mentre le liturgie del giovedì, del venerdì e della notte, no? Soprattutto la notte, sono liturgie molto ampie, molto ricche, molto complesse, tutte le letture, no? Eccetera. Questo già per dire come anche proprio la struttura della liturgia ci dice che la Pasqua è il centro, la Pasqua è il centro, e d'altra parte tutto guarda verso la Pasqua, no? Cioè, allora, nelle letture di oggi ve le indico, così poi magari in tempo di preghiera prima della messa abbiamo la possibilità di pregarle con più calma. Sono tratte dal profeta Ezechiele, la prima, dal capitolo 37, versetti 12-14, e dalla lettera ai Romani. Però non ci fermiamo tanto sulla lettera dei Romani, invece quello su cui ci fermeremo è poi Giovanni 11, Lazzaro, oggi è il Vangelo di Lazzaro. Allora, la prima lettura appunto dal profeta Ezechiele dice così: così dice il Signore Dio, ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e vi vivrete. Vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò. Parola del Signore Dio. Ezechiele è un profeta di stirpe sacerdotale, lui era un sacerdote, che è un deportato. Siamo nel più o meno 587 la data che si ipotizza della distruzione di Gerusalemme ad opera dei babilonesi. E quindi c'è la grande Shoah, la grande catastrofe, no? Sapete che appunto Shoah non significa olocausto, no? Ma significa catastrofe, no? Cioè, tanto è vero che a Gerusalemme quello che noi chiamiamo il museo dell'olocausto, gli ebrei non lo chiamano, olocausto viene dagli ebrei americani, dal film di Spielberg, eccetera, no? In per sé loro dicono che l'olocausto è un'offerta, no? Allora loro dicono quello che ci è accaduto non è stata un'offerta che noi abbiamo fatto a Dio, cioè quella è stata una catastrofe che ci è venuta addosso, no? E allora questa catastrofe che loro hanno vissuto nel 587 è stata la distruzione di Gerusalemme, la deportazione di gran parte del popolo, non tutto il popolo, perché hanno portato via i babilonesi, che portavano via i poveri, gli anziani, cioè quelli che portavano via gli artigiani, no? Gli intellettuali, tutti uomini e donne che potevano essere utili in qualche modo, no? Per cui c'è l'esilio, la deportazione, ed Ezechiele è uno di questi che viene portato con i deportati, no? Quindi in questa situazione di morte lui sente, no, che il Signore gli rivolge una parola da rivolgere al popolo. Attenzione anche a questo, no? Cioè il profeta, cioè se voi ci pensate, dire certe cose, come per esempio abbiamo ascoltato anche questo pezzettino della, cioè o lo puoi dire o perché veramente il Signore te lo dice, o se lo dici, se non te lo dice il Signore sei folle. Perché andare a dire alla gente, no, soprattutto i primi deportati, no, cioè che hanno visto, immaginate se fosse accaduto a noi, no, vedere le nostre case bruciate, e vedere alcuni nostri familiari uccisi. Pensate che l'ultimo re, Sedecia, verrà, che poi erano anche non, anche noi nel, come dire, nella crudeltà ci sappiamo fare, anzi abbiamo affinato certe arti, no? Nonostante tutta la nostra democrazia, cioè. Ma pensate che i babilonesi, la Sedecia, gli uccidono i figli, i due figli davanti agli occhi e poi gli cavano gli occhi, in modo che l'ultima cosa che lui ha visto è l'uccidere di Gesù e poi viene deportato. Cioè, allora, quindi l'uccisione di persone che amiamo, no? Cioè, quindi la morte. La morte è più terribile, no? Che viene proprio rinfacciata. Allora, quest'uomo che appunto, solo perché il Signore glielo dice, solo perché lui è in ascolto, il Signore glielo dice, lui ha il coraggio di andare a dire alla gente, ecco, guardate che il Signore aprirà i vostri sepolcri, no? Che il Signore, eccetera, come dice qui, vi ricondurrà alla vostra terra, vi ricondurrà alla vostra terra, e sarà un sicuro. O immaginate anche, per dire, anche sempre nel libro ci sono diverse immagini, no? C'è l'immagine che lui dice, andrà a predicare, ho visto una pianura piena di ossa, di ossa inaridite, e loro possono pensare ai loro cari che sono rimasti non sepolti, no? Alla gente, alle rovine, eccetera, no? E quindi questa pianura piena di ossa, a un certo punto, no, una voce, il Signore che mi diceva, lì allo spirito, lo spirito è la vita, lo spirito è la vita, cioè lo spirito non è niente di magico, mi diceva lo spirito, gli spiriti, cose che, e c'è una vita, no, di venire, di soffiare, di soffiare. E questo spirito che viene e a un certo punto vedi queste ossa che si ricomponevano, queste ossa che è un'immagine, no? Che però dice questa morte avrà un riscatto, no? Questa morte non è l'ultima parola sulla nostra vita, vi ricondurrò nella vostra terra. Allora, ecco, questo noi celebriamo nella Pasqua. Prendiamo il capitolo 11 di Giovanni, e capitolo 11, brano che conosciamo appunto della cosiddetta resurrezione di Lazzaro, di per sé non è esatto dire resurrezione di Lazzaro, sapete? Perché con, perché con resurrezione noi intendiamo uno stato in cui non si muore più, in cui la morte è vinta per sempre. E Lazzaro è morto dopo, no? È morto. Per cui, anzi, se ci pensate, da una parte quest'uomo ha vissuto due volte la morte, no? E quindi non è tanto la risurrezione, no? Noi dovremmo parlare più di una rianimazione di Lazzaro, del corpo di Lazzaro. Però quello che voglio farvi notare è che prima di tutto il brano, capitolo 11, nel capitolo 10, il finale del capitolo 10, c'è a un certo punto, c'è che Gesù è a Gerusalemme, versetto 22, ricorreva allora a Gerusalemme la festa della Vendicazione, era inverno e Gesù camminava nel Tempio nel portico di Salomone. C'era un grande portico, questo tempio che era una struttura rettangolare con delle costruzioni all'interno, no? Il Santo dei Santi, e lì dalla parte dove c'era la scalinata era la parte più pubblica, dove ebrei, pagani, i santi stavano lì, e fra l'altro anche i predicatori laici, e Gesù era uno di questi, lì predicavano, un po' come Central Park, non so, qualche posto, no? Dove vediamo quelli che vanno con la sedilina e cominciano a gridare, eccetera. Più o meno così magari con una dignità maggiore di tanti di questi qui, era Gesù, no? Che parlava. E quindi lui era in questo portico. E allora si fecero, allora i dei si fecero attorno e gli dicevano: fino a quando ci terrai nell'incertezza? Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente. Gesù rispose loro: ve l'ho detto e non credete. Le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste danno testimonianza per me. E attenzione, quando sentiamo giudei, noi dobbiamo sempre interpretare alcuni giudei. Cioè non è che i giudei, cioè tra l'altro, adesso qui il fatto dei giudei, che viene detto così, da chi è scritto? Da altri giudei, Giovanni e altri giudei, che avevano creduto in Gesù. Soltanto che, appunto, Gesù è stato una cosa dirompente, no? Che ha spaccato tra quelli che credevano in lui e quelli che non credevano in lui. E allora, i giudei cristiani, no? Che si sentivano dire dagli altri giudei: voi non siete giudei, allora nel Vangelo c'è i giudei, quelli che si credono i giudei, no? Quindi alcuni giudei non credevano in lui, e Gesù dice: ma voi non credete perché non fate parte delle mie pecore, eccetera, eccetera. Di nuovo, 31, di nuovo i giudei raccolsero delle pietre per lanciarlo. Gesù disse loro: vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre, per quale di esse volete lapidarmi? Vi ricordate che queste pietre tornano qualche capitolo prima in Giovanni, che vengono lasciate cadere dove? Nell'episodio dell'adultera, no? Vi ricordate dove Gesù dirà: chi, no? Senza peccato scagli. E allora loro, lasciando cadere, se ne andarono. Ora le riprendono, no? Per lapidare. Cioè, Gesù dà la vita e in cambio riceve la morte, no? Il rifiuto, la decisione di ucciderlo. E ancora più avanti, versetto 39, dice: allora cercarono nuovamente di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. Cioè, questo è il contesto in cui si muove Gesù, è il contesto del rifiuto della vita, è il contesto del scegliere le tenebre. La luce brilla nelle tenebre, dice nel primo capitolo, no? Nel prologo, ma le tenebre non l'hanno compreso. Hanno cercato di afferrare la luce, ma non sono riusciti, no? O in un'altra tradizione, si dice non hanno accolto. Cioè il contesto dell'esodo, cioè di Babilonia e di una, che è anche il nostro, è di una luce rifiutata. Di una luce rifiutata. È interessante, leggendo il Vangelo di Giovanni, io quest'anno per la prima volta con un gruppo di signore, essenzialmente signore, sono una quindicina, e un ragazzo, viene la sua ragazza e viene anche lui, e quindi il cammino universitario, stiamo leggendo il Vangelo di Giovanni, e allora dall'inizio e continuamente, no? Cioè che allora credettero a Gesù, ma Gesù non si fidava di loro, perché sapeva quello che c'era nel cuore dell'uomo. È un ritornello, torna sempre. Voi non credete. Allora, come dire, c'è un, che è quello che sperimentiamo anche noi, no? Un paradosso, cioè l'uomo che è fatto per la vita che sceglie la morte. L'uomo che è fatto che sente, noi sentiamo nel cuore il desiderio di relazioni più vere, e dall'altra parte tocchiamo fuori di noi e nel nostro cuore dinamiche di menzogna, di chiusura, di morte. Quando diciamo morte, per la Bibbia, è tutto quello che distrugge la vita. Tutto quello che distrugge la vita. Allora c'è un'umanità malata, perché anche questo fatto che la gente crede a Gesù, ma Gesù non si fida di loro, dice non che questo credere non è vero, ma che è inquinato. che deve essere purificato, che deve essere liberato, come il nostro. Perché credo che ciascuno di noi, la sua adesione di fede, la sua, no, almeno se abbiamo la grazia di riconoscere il nostro peccato, cioè sa vedere quanta fatica, no? Quante paure, quanti compromessi, quante fughe nell'adesione al Vangelo. Ciascuno guarda il suo cuore, no? Io guardo il mio e lo trovo così. Allora c'è un'umanità malata. C'è un'umanità malata. E vedete, e questo è Lazzaro. Un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e Marta, sua sorella, era malato. Vedete, Giovanni, con questi brani, di questa parte del Vangelo, viene chiamata il libro dei segni, delle opere e dei segni, che va più o meno dal capitolo 2 fino a tutto il capitolo 12. Libro delle opere e dei segni. Allora, questo capitolo è fatto, questi serie di capitoli sono sempre fatti con dei segni o delle opere. Il segno per esempio è Cana, l'acqua tramutata in vino. L'opera qual è? Per esempio la guarigione del cieco, domenica scorsa c'è stato il Vangelo del cieco, adesso Lazzaro, quindi c'è un'opera a cui segue un discorso, una spiegazione, cioè quindi dove l'opera è un segno concreto che, attenzione, non dobbiamo fermarci al, ecco, qui per esempio al fatto che uno è nel sepolcro, arriva Gesù e lo tira fuori. Noi ci fermeremo tante volte a dire miracolo, miracolo, no? E c'è un po' di, forse la porta di là si può chiudere, aperta. Vediamo, sì. Riusciamo a riprendere. Allora, quindi c'è un'opera, un segno che dice un significato, per cui noi dobbiamo cercare di cogliere il significato. Infatti in tutti questi discorsi il significato sarà nelle parole di Gesù, per esempio riassunto in quelle frasi, il cieco, io sono la luce, l'episodio della Samaritana, io sono l'acqua viva, no? Adesso io sono la vita, ok? Quindi allora dobbiamo cercare di cogliere quello che in questa vicenda, no, di Lazzaro eccetera, si sta dicendo per tutti noi. E allora ecco questo Lazzaro, che noi conosciamo per appunto il fatto che il fratello di Maria e Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse il profumo del Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Attenzione, nel Vangelo di Giovanni, questo fatto che Maria cosparge di profumo il Signore, gli asciuga i capelli, gli asciugò i piedi con i suoi capelli, non è ancora giunto nella narrazione, è successivo. Cioè, questo per dire che probabilmente Giovanni conosce il Vangelo di Luca. E quindi l'indicazione è qui che Maria può essere quella peccatrice, no? Del capitolo 7, che spasse i piedi, eccetera, eccetera. Questo è interessante come collegamento. Quindi era malato, è la nostra, vabbè, qui è malato e non ci viene detto di che cosa, è una malattia grave che lo porterà alla morte. Ma tutte le nostre malattie fisiche, poi dopo c'è tutta la correlazione, no, tra la psiche, lo spirito, il fisico, eccetera, ma come dire, la Bibbia le chiamerebbe tutte morte, no? Tutte morte, cioè anche la malattia stessa è morte, prima ancora che ci porti alla morte, il fatto che diminuisca la vita ci impedisce di vivere pienamente è morto. Allora, in questo senso qui, nel senso che dicevamo prima, tutto quello che noi sentiamo, che inquina il nostro cuore, che abbiamo sperimentato, e voi, anche chi qui è sposato, lo sperimenta anche proprio nella relazione più preziosa che avete, che è quella matrimoniale, con i figli ancora di più, immagino, no? Cioè quella di volersi bene, eccetera, cioè, in certi momenti di non riuscire ad aggiungersi, in certi momenti di sentirsi lontanissimi, in certi momenti di no, e in questo senso siamo malati, no? Una fraternità malata, una fraternità incompleta. Le sorelle mandavano dunque a dirgli: Signore, ecco colui che tu ami è malato, il tuo amico è malato. Nella liturgia orientale c'è si canta il Signore Dio come il Signore amico degli uomini, amico degli uomini, il nostro amico, no? Qui si parla dell'amico del Signore, no? C'è un'amicizia. Gesù stesso poi nel Vangelo di Giovanni a un certo punto dirà: vi ho chiamati amici, no? Vi chiamo più servi, ma vi ho chiamati amici. E credo che anche per noi in qualche modo lo possiamo sperimentare, no? Perché nel passare degli anni, cioè, e vedendo anche che tante relazioni anche familiari molte volte sì sono basate sul sangue, però poi no, si è lontani, si sente, ma si prendono strade diverse, visioni diverse, no? E con molti nostri fratelli e sorelle, eccetera, no? E dall'altra parte, quando abbiamo la grazia di un amico, di un'amica, no? Sentiamo quanto queste relazioni invece sono relazioni fraterne, no? Fraterne. Ci può essere anche amici, cioè amici di fratelli, amici di sorelle, ma non è automatico. C'è una in qualche modo l'amicizia dice qualcosa, no? Di una, del mistero dell'amore, no? La relazione matrimoniale è un tipo di, no? È anche l'amicizia, di quest'amore che. E a dire questo Gesù disse: questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il figlio dell'uomo venga glorificato. Non sono immediate queste parole da cogliere, che cosa significa non è per la morte, Lazzaro muore, sta dicendo forse il Signore che questa malattia che inquina il nostro cuore, che lo avvelena, che è la malattia mortale che ci portiamo dentro, e che è il peccato, per la Bibbia è il peccato. Prima della comunione il sacerdote dice: ecco l'agnello di Dio che toglie, normalmente si viene detto i peccati, ma di per sé teologicamente dovrebbe essere il peccato, cioè come dire che i peccati, che sono tanti, hanno una radice comune, che è il peccato, che è il mistero del rifiuto della vita. Allora il Signore toglie il peccato. Per cui allora in questa situazione di morte, di malattia, non è fuori dalla gloria di Dio, non è fuori dalle mani di Dio, non è fuori dall'opera di Dio, no? Perché attraverso di quest'opera il Figlio di Dio venga riconosciuto. Glorificato è in senso ebraico, e venga riconosciuto il suo peso. La gloria non è la doxa greca, no? Cioè la fama, cioè la gloria che cercano gli uomini del mondo, no? Cioè di essere conosciuti, che tutti parlino di lui, di lei, no? No, la gloria è il peso, cioè allora le cose che hanno un peso. No, noi ci sono delle cose che hanno un peso, no? Cioè nel senso che su alcune cose scherziamo, diciamo cazzate così, però su altre noi sentiamo che quello non si tocca così, perché quello ha un peso importante,
è importante. Per cui attraverso tutto questo si riconosca quanto l'amore del Signore per noi è importante. Non si scherza su questo, è una cosa che mi sta a cuore. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro, e credo che sia una delle poche volte nei Vangeli che si dica che Gesù amava. Tutta la vita del Signore è stato un amare, no? Però in maniera così. E tra l'altro questa amicizia, no, particolare, a me piace pensare che appunto che il Signore non è che amava tutti, sai, ci sono quelli che dicono no, io amo tutti, no? No, no, l'amore del Signore è particolare, no? E per ciascuno, in modo particolare, per ciascuno e per tutti. Come queste due cose stanno insieme per noi è difficilissimo, perché tante volte il particolare significa, no, il fare preferenze. E invece questo amore di Dio che è per ciascuno e per tutto. E quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. E anche questo è un po' difficile da cogliere, perché uno dice, Signore Gesù, cioè, no, hai sentito che ti hanno mandato a chiamare, che il tuo amico è malato, eccetera, e tu ti fermi. Lui si ferma per 2 giorni e poi disse ai discepoli, andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli dissero, Rabbì, poco fa i giudei cercavano di arrestarti, tu ci vai di nuovo. Gesù rispose, non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte inciampa perché la luce non è in lui. Disse queste cose e poi aggiunse, Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli, Signore, se si è addormentato si salverà, no, sarà meglio, se sta pigliando riposo. Questo è classico nel Vangelo di Giovanni, di raccontare, di narrare con questi salti di significato, con queste un po' equivoci, no? Ricordate anche nella Samaritana Gesù gli parla di un'acqua, di un'altra acqua a questa donna, e questa donna dice, Signore, ma se tu non hai il secchio, da dove parli, no? Di quest'acqua? E anche qui, no? Il Signore dice, ti è addormentato. E Gesù aveva parlato della morte di lui, essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente, Lazzaro è morto. Io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate, ma andiamo da lui. Non è facile comprendere questo atteggiamento del Signore, no? Io credo che, cioè che la salvezza del Signore, la vittoria del Signore sulla morte non significa che noi non moriamo, dico una cosa banale, no? Cardinal Martini in un'intervista di qualche anno fa, a Gerusalemme, quando era ancora a Gerusalemme, lui sempre con la semplicità che lo contraddistingue, la sua profondità, diceva, ma io che mi sto avviando all'incontro con il Signore, gli domando al Signore, ma Signore, se tu hai vinto la morte, perché dobbiamo morire? Perché dobbiamo morire? E detto da Martini, no? Allora c'è una questa salvezza del Signore non è la, è una salvezza che passa attraverso la morte, non toglie la morte, no? C'è un mistero che entra in questa morte che è presente attraversandola, un po' come il Mar Rosso, no? Il Mar Rosso gli ebrei dovranno attraversarlo, non è che il mare scomparirà. Arrivati davanti al mare, il mare non ci sarà più, no, il mare c'è. Solo che gli ebrei, per grazia di Dio, troveranno una strada che gli permetterà di attraversare, no? Come dice anche il Salmo 22, no? Se anche dovessi camminare su una valle oscura, non temerei alcun male perché tu sei con me. Allora andiamo da lui, dice affinché voi crediate, ma andiamo da lui. Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli, andiamo anche noi a morire con lui. Attenzione, dobbiamo cercare di comprendere meglio questa frase di Tommaso, perché Tommaso è quello che poi alla fine, no, sarà l'incredulo, sarà anche qui in qualche modo un incredulo, no? Cioè nel senso che i discepoli gli hanno detto, ma scusa, torniamo in Giudea dove stanno appena tentando di farti fuori, no? Cioè andiamo a metterci nelle mani dei tuoi nemici. E allora dire, vabbè, andiamo, no, andiamo a morire. Tanto, prima o dopo dobbiamo morire, tanto la morte, no? E alla fine è l'ultima parola su tutto, e allora andiamo a morire con lui. No? Siamo coinvolti con lui, andiamo a morire. E quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. La mentalità antica ebraica pensava che lo spirito del morto ancora per qualche giorno girasse attorno al luogo, no? Dove c'era il suo cadavere. I nostri nonni lasciavano le porte aperte, no? Cioè perché l'anima potesse andare via, no? È interessante perché noi nella nostra mentalità oggi pensiamo che è un film, no? Cioè come nel film, no? Uno muore e passa dall'altra parte. Invece tra l'altro è tutta un'idea, cioè c'è un rito di passaggio, no? Un accompagnamento, no? Che veniva fatto. Allora anche questi 4 giorni dove la gente non lo salutava, poteva, no? Interessante come rito in cui, no, c'era anche un'elaborazione del lutto, no? E dopo 4 giorni significa che è morto, cioè non c'è più niente da fare. Cioè che, se volete, è quello che viviamo nella nostra esperienza, no? La morte è l'unica cosa a cui non c'è rimedio. No, quando le cose ci vanno male, uno per tirarci su dice, vabbè, dai, cioè, finché c'è vita c'è speranza. È quello che diciamo sempre, no? Invece, cioè per dire la morte, va. Vedete, il Vangelo ci narra di noi, no? Betania restava da Gerusalemme meno di 3 chilometri, è vero, io l'ho fatto a piedi una volta, prima che ci fosse questo terribile muro che adesso impedisce di andare a piedi da Gerusalemme a Betania. I giudei erano venuti da Marta e Maria a consolare per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro, Maria invece stava seduta in casa. Guardate che Luca già ci presenta queste sorelle, no? Che una certa tradizione così poco biblica ha identificato nelle due icone della cosiddetta vita contemplativa, Maria, e della vita attiva, Marta, no? Cioè nel linguaggio comune ecclesialese spesso si dice ma io sono più Marta, sai? No? E altri che dicono no, io sono più Maria, cioè come se. E allora, vita contemplativa e vita attiva. Allora, come sappiamo, questa visione non ha niente a che fare con la scrittura, perché Luca, presentandoci queste due sorelle, non ci presenta l'ideale della vita contemplativa e della vita attiva. Ci presenta due modalità di approcciarsi a Gesù, una completamente sbagliata, quella di Marta, e l'altra invece quella esatta, no? Perché completamente sbagliata quella di Marta? Perché Marta è gentile, no? Però è una relazione nella quale tutto controlla lei, tutto decide lei, no? Gesù arriva e dice, caro Gesù, sono contenta che tu sei arrivato, mettiti qua, siediti, aspetta, adesso 10 minuti, io vado a preparare di là delle cose, tu stai tranquillo, leggi un po' i giornali, accendi le TV se vuoi, anzi, via quella sua accettata di mia sorella, no? Di venirmi ad aiutare, no? Cioè, fa tutto lei, è quella che vuole controllare la relazione, no? Cioè, anche noi tante volte, attenzione, noi vorremmo controllare Dio, non ci riusciamo, grazie a Dio. Ma però l'idea di dire a Dio quello che dovrebbe fare e che non dovrebbe fare, anche noi tante volte ce lo diamo. Invece vedete Marta e Maria, è la discepola che, arrivando il maestro, fa quello che deve fare il discepolo, cioè mettersi in ascolto del maestro. Allora vedete, questo atteggiamento delle due sorelle è tornato qui, non nei termini di quell'altro racconto, però qui viene fuori un po' come, perché vedremo, come due modi di reagire alla morte. Allora Marta è quella che appunto va da Gesù, sentendo che viene Gesù, gli va incontro, no? Maria se ne sta seduta in casa. E Marta disse a Gesù, Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Vedete, Marta è l'attiva, no? È quella che a un certo punto dice, va bene, è morto, ma andare avanti. No, si andrà avanti, ci sono le bollette da pagare, c'è la far mangiare i figli, eccetera. No, quindi bisogna, è un atteggiamento vitalistico, non è vitale di per sé, ma vitalistico. No? Di reagire alla morte non bisogna. E Gesù che dice, tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta, so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Vedete, nello stesso giorno di Marta che dice, sì, lo so che risorgerà nell'ultimo giorno, ma adesso devo andare avanti, cioè fino ad aspettare l'ultimo giorno che fai, non si fa niente, si deve andare avanti, c'è il lavoro, c'è il modo di chi cerca di reagire alla morte così, no? Come dire, intanto che ho energia, però che poi arriverà e mi prenderà anche a me, però intanto che arriva io sto qua con Padre. Se volete un atteggiamento anche un po' tragico, cioè nel tragico nel senso di dire vabbè, si va avanti, cioè senza speranza, di dire la morte arriverà, però intanto reagisco, io intanto combatto. Infatti vedete il Signore che gli dice, io sono la risurrezione e la vita, non tanto nell'ultimo giorno, no? Perché Marta dice, sì, lo so, è l'ultimo giorno, quando arriverà. Il Signore dice, io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo? Vedete, il punto è, non è tanto l'atteggiamento di vivere, no, in questa, ma di vivere a partire dalla speranza, no, che fidandovi del Signore Gesù, la valle oscura possa essere attraversata. Che questa morte che mi sta, che in qualche modo è presente nella nostra vita, in qualche modo è presente nella nostra vita, che si fa ogni giorno più presente, che la sentiamo, anche la nostra, no? Permettetemi di, anche la nostra, non è solo quella dei nostri cari, ma anche la nostra, i nostri capelli che diventano bianchi, no? Cioè, gli anni che passano, gli anni, l'altra sera parlavamo con un amico e mi diceva, sì, ma appena negli anni 70, negli anni 70 sono 40 anni fa, io dico, ero pensato, no, sono 40 anni fa, no. E no, cioè che questa morte, cioè, ecco, non la si vince semplicemente rimandandola, no? Non pensandoci, no? Vivendo, rimuovendo il pensiero. Ma nell'incontro, nella fede nel Signore Gesù che è la resurrezione e la vita. Incontrare Lui. C'è un passo nel capitolo 7 dove, capitolo 7 è un capitolo di dispute. I nemici di Gesù vanno, lo contrastano, eccetera, eccetera. Allora, tanto che poi a un certo punto i sacerdoti, i sommi sacerdoti, mandano le guardie ad arrestarlo. Allora che succede? Che le guardie tornarono quindi, versetto 45 del capitolo 7, tornarono quindi dai capi dei sacerdoti e dai farisei, e questi dissero loro, perché non l'avete condotto qui? Risposero le guardie, mai un uomo ha parlato così. Mai un uomo ha parlato così.
cioè nel senso che lui, la sua persona, le sue parole mi affascina. E il capitolo precedente sarà Pietro che di fronte a tutti gli altri che se ne andavano, il Signore gli dice: volete andarvene anche voi? E Pietro dirà: Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita. Cioè credere in Lui, perché ci pensate, che significa credere in Lui? Che significa credere in Lui?
Cioè convincerci che c'è il Signore Gesù che è risorto? No, ci dobbiamo mettere lì e dobbiamo dire: io mi convinco, io credo.
Che significa? Che significa credere in Lui? Per la nostra fede dei cristiani, che significa credere in Lui? No? Il Vangelo ci dice che credere in Lui è in qualche modo innamorarsi di Lui. Ma innamorarsi a partire dal suo amore, dalla sua bellezza, dal suo cuore per noi. Dal suo cuore per noi. Che Lui ci prende il cuore. Che la sua parola, che la sua persona, che... prende il cuore. E allora la sua parola, i suoi insegnamenti diventano importanti per la nostra vita. Chi crede in me vivrà. Vedete, chiunque vive e crede in me, chiunque vive in me. Tornerà nel Vangelo di Giovanni questo, no? Rimanete in me e io in voi. È bello questa immagine, no? Cioè, chi ama lo sa, perché chi ama è amato, è come se c'è una relazione dove si mette radici vicendevolmente nel proprio cuore, no? Ognuno mette il potere vicino all'altro. Credi questo? Rispose: sì, oh Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Dette queste cose lo chiama Maria, sua sorella, che nascosto le disse: il maestro è qui e ti chiama. Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Vedete, Maria, che fino a questo momento era rimasta in casa, è l'altro atteggiamento che tante volte si può avere nei confronti della morte, no? Cioè quella di morire insieme a chi muore, di uno che si lascia andare. È morto lui, è morto lei, sono morto anch'io. Tant'è che vedete, visto questo, e la situazione del suo era andato nel villaggio, mentre ancora là dove Marta gli era andata incontro, loro i fedeli erano in casa con lei consolata, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono pensando di andarsi a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai piedi dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Attenzione, è la stessa frase di Marta, no? Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. In greco c'è una differenza che la traduzione non riporta, perché in greco è, Maria dice: se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto per me. Cioè, come dire, è morto mio fratello, sono morto anch'io. Morendo lui, muoio anch'io, no? Muoio con lui, muoio anch'io. Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente, molto turbato domandò: dove lo avete posto? Gli dissero: Signore, venite a vedere. E Gesù scoppiò in pianto. E Gesù è un uomo che sa piangere. Sa piangere con chi piange. In questo sta il suo amore per noi, no? Lui non è un maestro che dà, no, i suoi insegnamenti dall'alto e che ci dice come dobbiamo vivere, cosa dobbiamo fare, eccetera. Lui ce lo dice condividendo tutto di noi, condividendo il nostro dolore. Vedete, con Maria non fa discorsi, no? Marta è l'attiva, no? Marta è quella che domanda, che discute, che, no? E Maria è nella sua morte, Gesù entra e si fa vicino alla sua morte. Piange con lei. molto bello questo pianto di Maria, pianto degli altri, a cui si unisce il pianto del Signore Gesù, no? E guardate quel bellissimo Midrash che ogni tanto ricordo. I Midrash sono questi commenti della tradizione ebraica ai passi dell'Antico Testamento, della loro Bibbia, no? E c'è quel commento della cosiddetta legatura di Abramo, la legatura di Isacco, no? Cioè il discorso del sacrificio, no? Che noi lo chiamiamo il sacrificio di Isacco. Nella tradizione ebraica viene chiamato la legatura perché innanzitutto quando, secondo la tradizione ebraica, Isacco viene portato al Monte Moria per essere sacrificato a 37 anni. Non è il bambinello, no? Noi sempre nei film abbiamo visto il bambinello che è inconsapevole, cuore di mamma, no? Cioè noi diciamo poverissimo, no, non sa che cosa gli accadrà. E quindi questo anziano Abramo con il bastone, con quelli bianchi, barba bianca che porta sto figlioletto, no? No, la tradizione è anche a 37 anni. Si può essere anche a bambinelli a 37 anni, oggi, allora forse no. E per cui è forte perché allora una tradizione ebraica si sottolinea che Isacco sa perfettamente quello che si va a fare lì e vuole quello che il padre vuole, a immagine di un altro figlio che vuole quello che il padre vuole. E allora arrivati là, Isacco chiede di essere legato sulla catasta di legno che doveva essere poi bruciata, da cui legatura di Isacco. E che succede? Che Isacco piange, Abramo piange, e le lacrime dei due sono così abbondanti che bagnano la legna e rendono impossibile il sacrificio. Cioè il sacrificio non si compie perché il pianto dei due spegne il fuoco. Cioè non permette neanche che sia acceso, bellissimo. Cioè la Pasqua, tutto quello che vivremo, è questa immensa misericordia di Dio. Cioè il Signore ci libera dalla morte con questo amore effuso. Noi leggeremo il Salmo che durante il Triduo Pasquale, è il Salmo che Gesù nel suo delirio, no, nella sua agonia, immaginatelo quegli attimi sulla croce, ormai febbricitante, no, mezzo morto, eccetera. Il Signore ha pregato sulla croce. Quando il Salmo 21, perché nella tradizione ebraica i salmi non sono chiamati con i numeri come per noi, sono chiamati con la prima frase. Per cui Gesù sulla croce ha tentato di pregare, non sappiamo fino a quando ce l'ha fatta, Dio mio, perché ne hai abbandonato, eccetera, eccetera. Che tra l'altro si conclude con annuncerò il mio nome, il tuo nome ai miei fratelli. Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli. E in quel salmo si dice come acqua sono versato. Come acqua sono versato. Allora c'è un amore del Signore, no, che viene versato, no? Che si unisce al nostro dolore. Vado verso la conclusione e allora dissero con loro di lei, guarda come l'amavano, alcuni di loro dissero, lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che costui non morisse. Allora Gesù ancora una volta commosso profondamente si recò al sepolcro, è una grotta, e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù, togliete la pietra. Rispose Marta, la sorella del morto, Signore, manda già cattivo odore, lì da 4 giorni, cioè, vedete, Marta si interessa, dice, ma non si può, cioè poi vengono i carabinieri, bisogna chiamare l'ufficio igiene, cioè è già, no? È una cosa sconveniente, cioè è quanto cattivo odore, cioè è morto, no? Cioè dire è così, è l'ultima parola sulla nostra vita. Gesù le disse, non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra e Gesù allora alzò gli occhi e disse, Signore, Padre, ti rendo grazie perché tu mi hai ascoltato. Io sapevo che mi sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. E detto questo, gridò a gran voce. Lazzaro, vieni fuori. Gridò a gran voce, come griderà a gran voce sulla croce, no?
vieni fuori. Vieni fuori dai vostri sepolcri, vieni fuori dall'esilio, no? In Babilonia, cioè, ed uscire fuori dalla morte che è un esilio, che è il luogo della deportazione. Bisogna tornare alla terra, alla nostra terra, che è il corpo del Signore risorto. Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e Gesù disse loro: liberatelo, lasciatelo andare. Attenzione, perché il finale, cioè i versetti successivi, succederà che molti credettero in lui. E che succede? Che allora a un certo punto i capi dei sacerdoti e i farisei dissero: che cosa facciamo? Quest'uomo compie molti segni, se lo lasciamo continuare così tutti crederanno in lui, verranno i romani e distruggeranno il nostro tempio e la nostra nazione. Ma uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno, disse loro: voi non capite nulla, non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo e non vada in rovina la nazione intera. Questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote quell'anno profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non soltanto per la nazione, ma anche per unire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Da quel giorno dunque decisero di ucciderlo. Questa è la conclusione del brano di Lazzaro, no? Cioè, quindi il dare la vita al Signore significa prendere su di sé la decisione di ucciderlo. Dare la vita e prendere su di lui il nostro rifiuto della vita. Rifiuto della vita. Più il Signore della vita, e più decido di ucciderlo. No? Più lui fa quello che per noi. No, perché la morte è l'ultima parola per noi. La morte è l'ultima parola per noi. Lui si dà la vita e lui la prende su di sé. Bene, allora scusate, sono stato lungo, prendiamoci questo tempo di preghiera personale e poi ci vediamo alla messa.